Isola Deserta con Chiara Valerio. Buongiorno, buona domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente sull'isola deserta, relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Questa terza domenica di giugno abbiamo con noi sull'isola deserta una sceneggiatrice e scrittrice italiana che si chiama Francesca Marciano. Buongiorno Francesca.
Buongiorno Chiara.
Francesca, la scorsa settimana è uscito negli Stati Uniti, direttamente in inglese, la sua seconda raccolta di racconti che si chiama Animal Spirit. Perché in inglese? È felice? Non è felice? Com'è andata?
Allora, prima rispondo dall'ultima domanda, sono molto felice, ma proprio tanto, perché come anche lei sa, cara Chiara, i racconti in editoria sono ormai una rarità, non li vuole nessuno perché pare che si vendano meno, e io invece, diciamo, spavaldamente ho fatto il bis. Perché in inglese? Vabbè, questa è una domanda che mi perseguita da, diciamo, una ventina d'anni. Cioè, io non scrivo in inglese perché è un vezzo, perché penso che sia più interessante, ma semplicemente perché l'inglese è stata la mia seconda lingua e io ho vissuto molti anni fuori Italia per lunghi lunghi periodi. Il mio primo libro, che poi è uscito nel 97, io l'ho scritto mentre abitavo in Kenya, dove ho vissuto per quasi 10 anni. E naturalmente la storia si svolgeva lì, i personaggi tra loro nella mia testa parlavano in inglese, e quando ho cominciato a scriverlo in italiano, perché mi sentivo come in dovere, per una forma di lealtà anche verso la nostra lingua, mi sono accorta che stavo traducendo dalla mia testa, dove la storia si svolgeva in inglese, traducevo in italiano, e quindi questi dialoghi e anche i pensieri proprio, tutto mi sembrava meccanico. Allora, invece di lasciar perdere il progetto, che poi era il mio primo romanzo, qualcuno mi ha suggerito di scriverlo direttamente nella lingua in cui io lo stavo pensando, e quindi il mio primo libro è nato in inglese, è stato comprato da Pantheon, che era un imprint di Random House, quindi in America, e da allora io ho continuato a scrivere per questo grandissimo editore. E poi sono tornata in Italia, ma diciamo il mio rapporto principale come autore continua ad essere con questa casa editrice e soprattutto con Robin Desser, che è la mia editor da 20 anni.
Visto che ha vissuto tanti anni appunto a New York e tanti anni, adesso 10 anni in Kenya, volevo sapere perché è partita e poi perché è tornata.
Sospiro, perché anche lì è difficile. Allora, io da sempre, da quando ero bambina, diciamo, sognavo di viaggiare, di avere delle avventure esotiche. La mia mente proprio si è formata da bambina proprio tra Salgari e poi dopo Conrad, quindi ho sempre avuto, come dire, una specie di richiamo romantico dell'idea proprio di avventure lontane, che questo poi è stato molto il fondamento della mia vita e anche forse in parte di quello che scrivo. Sognando avventure è come se si sia solidificata nella mia mente l'idea di cambiare vita, e quindi con un impulso giovanile a 20 anni sono partita per andare in America senza sapere bene né come né perché, e poi io mi sono fermata lì per quasi 8 anni. E poi anni dopo, durante un viaggio che stavo facendo da sola, avevo vinto un premio e questo biglietto non aveva una destinazione, dovevo sceglierla io. Io ho pensato che dovevo usare questo biglietto magicamente, cioè per andare in un posto dove non sarei andata normalmente. Quindi letteralmente mi sono messa a guardare il mappamondo, e allora era l'86, quindi parliamo di molti anni fa, il suono della parola Zanzibar mi aveva conquistato. Quindi sono partita alla volta di Zanzibar, che è in Africa orientale, e poi da lì sono andata in Kenya, e improvvisamente, nonostante io già lavorassi nel cinema come sceneggiatrice, quindi avevo un lavoro, ho avuto questo impulso che volevo cambiare vita di nuovo, che questo continente così sconosciuto e difficile da attraversare, era una sfida che volevo provare, non so, essere una cosa proprio quasi appunto un po' conradiana. E così in maniera sempre ancora impulsiva, come avevo fatto a 20 anni, nei miei 30 anni l'ho ripetuto, andando in un luogo che era totalmente l'opposto di New York, cioè non era una metropoli, e quello che proprio letteralmente mi affascinava era questa idea di appunto the wilderness, il selvaggio, no? Di mettermi alla prova, e cosa che ho fatto. E poi negli anni a un certo punto mi sono letteralmente trasferita e pensavo che sarei rimasta a vivere lì, chissà, forse tutta la vita.
Francesca Marciano prima ha detto che il suo principale rapporto editoriale in effetti è con gli Stati Uniti d'America, quindi le chiedo qual è la sua idea sugli Stati Uniti d'America e come è cambiata in questi 20 anni di pubblicazione dal punto di vista dell'editoria americana.
Knopf è una casa editrice che ha cercato di mantenere, attraverso il suo grande capo che era Sonny Mehta, che è scomparso quest'anno, un gusto, no, di letteratura alta. Negli anni che passavano, mentre l'editoria appunto cercava di diventare sempre un po' più commerciale, Knopf era un rifugio. Un'altra cosa che è cambiata drasticamente negli ultimi anni e che secondo me è diventata problematica è che questo filtro del politically correct sta impattando molto con un certo tipo di libertà, nel senso che ormai in America non è più possibile scrivere tante cose. Se sei bianco non puoi più scrivere qualcosa che riguardi qualcuno di un'altra etnia. Poi c'è stato questo grande scandalo a proposito di questo libro American Dirt, che è un libro che ha destato insomma grandi critiche, e io non so, mi chiedo se poi questo filtro che nasce da sicuramente delle buone intenzioni all'inizio, poi non sta diventando una specie di censura che limita molto tutti noi che scriviamo, perché noi dobbiamo avere anche la possibilità di inventare delle storie dove non ci sono, come dire, delle parole proibite.
Francesca, il suo libro di racconti che è stato edito in Italia per Bompiani, Isola Grande, Isola Piccola, lei fa una cosa abbastanza peculiare in narrativa italiana, perché riprende una linea che è prettamente novecentesca dell'esotismo, anche se esotismo non si può, forse non è più una categoria, diciamo, comprensibile. Perché ha deciso, se ha deciso, di rifarsi a una linea carsica di narrativa, una linea carsica che ha avuto però esempi infiniti, penso all'Odore dell'India di Pierpaolo Pasolini, penso ai diari di Moravia, penso a tutta la letteratura scritta in italiano di persone che vivevano in Libia e nelle colonie italiane. Perché c'è questo? Quanto c'entra l'Africa?
Quello che lei mi chiede è stata una decisione? No, assolutamente no, è una cosa totalmente istintiva. L'Africa ha giocato la sua parte, ovviamente, perché poi sono stati 10 anni che mi hanno anche trasformato, perché mi hanno messo all'interno di un enorme spazio sconosciuto, anche difficile. Io vi ho anche abitato da sola, è sicuramente un paese difficile per una donna sola, ma anche una dimensione fantastica. Allora, tutto questo è chiaro che io sicuramente l'ho interiorizzato, ma poi sicuramente il fatto, appunto, io mi sento molto anche un ibrido, perché appunto sono vissuta in diversi paesi, contengo 2 lingue, quindi queste 2 lingue in qualche modo che mi abitano anche, mi connettono a luoghi diversi, a anche personalità diverse, perché una lingua non porta solo le parole, porta anche la sua natura, la sua storia, e dunque anche l'inglese mi fa essere una persona diversa quando la scrivo e quando la penso. Quindi, sentendomi così bastarda in senso buono, appunto ibrida e nomade, forse non ho delle radici così forti da nessuna parte, credo che sia stato naturale per me pensare delle storie che si svolgono in paesi diversi, perché la mia realtà non è una sola.
Just come Marciano, quindi come se la immagina quest'isola deserta dove siamo oggi?
Le isole, io appunto citavo Zanzibar, me la immagino come un po' è quella, cioè un'isola, però un'isola con un mare meraviglioso, con un piccolo villaggio da qualche parte che forse io non riesco a raggiungere perché devo essere in un posto deserto, per cui però posso sapere che forse sulla cima della montagna irraggiungibile c'è qualcosa che un giorno scoprirò, con una piccola capanna sul mare che ho costruito io. E soprattutto vorrei avere anche un fiume all'interno, perché penso che solo il mare non basta, ci servirà l'acqua da bere e molti pesci da pescare.
Ha portato per noi sull'isola deserta Francesca Marciano stamattina.
Premetto che io sono una lettrice di narrativa soprattutto, però sull'isola deserta sono fatta molte domande. Un libro di narrativa solo non basta, dovevo portare qualcosa che avrebbe durato nel tempo, per cui ho scelto un libro che appunto io ho letto 20 anni fa e ho riletto molto recentemente, perché è proprio un libro di affezione, che è un saggio di Julian James, forse un po' introvabile, che si chiama Il crollo della mente bicamerale e l'origine della coscienza, che è un libro che per me serve, diciamo, nella solitudine di un'isola deserta, ci connette veramente con grandissimi temi. È un libro che racconta come l'uomo arcaico possedeva una mente bicamerale, cioè che nel lobo destro del suo cervello non aveva coscienza di sé come individuo, ma comunicava direttamente con le divinità. E James teorizza che nelle grandi civiltà arcaiche, babilonese, egiziana, anche greca, gli uomini avevano uno spazio interno in cui avevano addirittura delle allucinazioni auditive, quindi gli dèi si facevano sentire. Tant'è che l'Iliade è considerata un poema bicamerale. Mentre quando queste civiltà crollano è perché in realtà l'uomo sostituisce questo dialogo con il divino con la propria coscienza e diventa individuo che fa delle sue scelte. Allora, se l'Iliade è un poema bicamerale, perché gli eroi sono fatti agire dagli dèi direttamente, Ulisse è il primo eroe che possiede una coscienza e quindi non è bicamerale. Questo è detto in due parole. Se poi naturalmente il libro lo spiega molto meglio di me, ma è secondo me una teoria accademicamente poco condivisa, minoritaria. Però James con la N ha un grande seguito ancora oggi, e soprattutto mi dicono, io non l'ho visto, che la serie Westworld usa questa tesi di James, tanto che l'ultimo episodio si chiama proprio La mente bicamerale.
Noi abbiamo parlato del suo quotè da autrice letteraria, ma lei è una sceneggiatrice notissima in lingua italiana in questo paese, penso Bertolucci, Lagolino. Ha cominciato facendo l'attrice con Lina Wertmüller e con Pupi Avati, ha coperto, sempre riguardo all'ibrido con cui si è definita, tanti aspetti, tanti luoghi e tante sfumature del cinema italiano. Che film porterebbe Francesca Marciano sull'isola deserta?
Avevo pensato a un certo punto, ma La dolce vita l'avranno portata in 150.
No. Solo Marco Missiroli che veniva da Rimini, perché il campanilismo è sempre una connotazione che io condivido, tra l'altro.
Comunque, diciamo che in fondo avrei portato anche quello, però volevo un film appunto così, anche quello fondamentale, e allora ho pensato al film che più mi ha commosso. Anche lì stiamo parlando degli anni 80, che però è stato un film che mi è rimasto dentro e che vorrei che tutti facessero vedere ai propri figli, perché è una storia di due bambini, che è Fanny Alexander. E Fanny Alexander è un film strepitoso che penso che potrebbe tenermi compagnia per anni, lo potrei vedere all'infinito, perché esiste tra l'altro quest'idea di questo mondo dell'immaginazione, del teatro, quindi anche diciamo del cinema se vogliamo, della fantasia di una famiglia, questa famiglia Ekdal, dove tutto è colorato, tutto è opulento, si mangia, si beve, si fa l'amore, sono tutti amorali nel senso migliore del termine. E poi questi due bambini, quando muore questo padre attore tra l'altro, finiscono nelle mani di questo orribile vescovo, siamo in Svezia, deportati direi in questo vescovado austero con delle personaggi che sembrano usciti da un Edgar Allan Poe. E quindi è questo mondo, come dire, dove scompaiono i colori, è una grandissima metafora. E soprattutto alla fine, la parte finale, Bergman riesce con un tocco di magia, sembra improvvisamente un colpo da maestro da Harry Potter, quel finale che uno veramente non si aspetta. Credo che sia un film non solo grandioso, che poco assomiglia alla filmografia di Bergman, anzi per niente, ma che mi dà una grandissima gioia e che credo che sì, mi intratterrebbe a lungo.
L'unico talento che io ho, ammesso che io ne abbia uno di talento, ebbene è quello di amare quel piccolo mondo racchiuso tra le spesse mura di questo edificio. E soprattutto mi piacciono le persone che lavorano in questo mondo piccolo. Fuori di qui c'è il mondo grande e qualche volta capita che il mondo piccolo riesca a rispecchiare il mondo grande tanto da farcelo capire un po' meglio. In ogni modo riusciamo a dare a tutti coloro che vengono qui la possibilità, se non altro, per qualche minuto, per qualche secondo, di dimenticare il duro mondo che è là fuori. Il nostro teatro è un piccolo spazio fatto di disciplina, coscienza, ordine e amore.
Per due domeniche successive di giugno il film scelto è stato Fanny Alexander, quindi suggerisco agli ascoltatori di Radio 3 che ancora non hanno avuto la fortuna di vedere Fanny Alexander di Bergman assolutamente di correre in qualche sito, in qualche videoteca, su Amazon a comprarlo per poterlo vedere, anche per questa allegra non bergmaniana descrizione che mi ha dato appunto Francesca Marciano, scrittrice e sceneggiatrice, che stamattina qui con noi sull'isola deserta. Ricordiamo che la scorsa settimana, il 16 di giugno, è uscito per Pantheon Books il suo ultimo libro, che si intitola Animal Spirit, la seconda raccolta di racconti di Francesca Marciano, che è una bellissima donna semi di spalle, un colibrì sulla copertina. Se lo vedete in rete è il libro di Francesca Marciano. Francesca, dunque, che musica ha portato? E qual è il suo rapporto con la musica? Lei mentre scrive, in qualche forma nelle quali scrive, traduce, scrittura, sceneggiatura, ascolta musica?
Non mentre scrivo, non riesco. Per cui l'ascolto quando cammino e in casa, e però non riesco a concentrarmi con la musica. Allora, cosa mi porto? Anche qui non credo che sia una scelta originale, ma i grandi sono patrimonio di tutti, per fortuna. Per cui mi porto dietro Leonard Cohen, perché Leonard Cohen alla fin fine è stato non solo un grande compositore, cantante, è stato anche uno scrittore e un poeta. Poi, avendo visto questo meraviglioso documentario su di lui ultimamente, ho capito di più anche su di lui, e quindi, essendo uno che ha avuto una parte della vita, diciamo, dove ha coltivato droghe, amori, molto anche un ego, credo che vedendo il documentario si capisce che era molto consistente, donne eccetera, poi per 7 anni diventa un monaco buddista, e questa cosa l'ha trovata veramente, cioè, risentendo alcune sue vecchie canzoni, penso che l'arco della sua vita sia stato veramente qualcosa di molto speciale. E poi nell'Isola Deserta in qualche modo ci è andato anche lui quando era in monastero, quindi mi porto il tutto Leonard Cohen, con una menzione speciale per The Famous Blue Raincoat, che secondo me è una canzone meravigliosa e misteriosissima, che parla di un triangolo amoroso e non si capisce bene se è lui il tradito o è lui il traditore.
It's 4 in the morning, the end. December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. Then you came home without Lily Marlene. And you treated my woman to a flake of your life. And when she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see Jane's awake. She sends her regards. Possibly say, I guess that I miss you. I guess I forgive you.
Francesca Marciano, dunque, ha portato per noi stamattina sull'isola deserta Fanny Alexander, ha portato James, la mente bicamerale, e ha portato Leonard Cohen. Voglio farle una domanda che ha a che fare con le conversazioni che teniamo tutti, che abbiamo tenuto tutti sia in presenza che via etere, visti i due mesi dai quali stiamo uscendo, e che riguarda le serie televisive. Perché lei credo che abbia una visione non solo da spettatrice ma anche da persona che può strutturare, che struttura questo genere di cose. Qual è il grande atu delle serie televisive, Francesca? Perché si dice spesso che hanno preso il posto delle narrazioni romanzesche. C'è una specificità delle serie che è diversa dai romanzi? Realmente hanno preso il posto della narrativa? Che cosa succede con queste serie televisive?
Guardi, la cosa interessante è che durante il lockdown è vero che tutti guardavano le serie, però è anche vero che molte persone improvvisamente non volevano guardarle più e volevano vedere i film. E io penso che sia perché il tipo di narrazione della serie, siccome ti deve spingere a vedere sempre l'episodio successivo, in qualche modo ha a che fare con un certo tipo di ansia, cioè l'ansia di sapere che cosa succede dopo. Quindi ha una sua qualità, diciamo, come si dice, addictive, ma nello stesso tempo non ti dà quella soddisfazione che il film o il romanzo ti dà, perché è un arco completo. E quindi in questo periodo così ansioso come è stato il lockdown, a un certo punto mi è sembrato che molti hanno cominciato a rivedere dei film proprio per non aggiungere quella tensione alla tensione che già uno subiva. Quindi anche il meccanismo narrativo della serie comunque ha un andamento totalmente diverso, perché comunque all'interno di ogni episodio tu devi costruire qualcosa che manda avanti la storia. In un arco, diciamo che 8 puntate da un'ora sono 8 ore di trama, che nemmeno Tolstoi con Guerra e Pace. Quindi no, per noi sceneggiatori è un lavoro bestiale. E infatti i sceneggiatori americani, io mi inchino davanti a loro, perché ci sono delle serie che non si fermano mai, hanno un'evoluzione continua, ma forse diciamo in quella diluzione e in quel affastellamento anche di azioni, di colpi di scena eccetera, c'è anche qualcosa necessariamente di artificioso. Io ho avuto la fortuna di vedere questa serie che si chiama Normal People, che ho trovato bellissima perché riporta, ed è una delle prime serie che vedo dove non ci si, che in qualche modo ingloba l'idea invece del film o del romanzo, cioè il plot non è più così importante, è la vicinanza ai personaggi. E credo che forse è un modo anche più europeo di concepire la televisione, e che penso che comunque ci sarà un prima e un dopo questa serie, che uscirà spero presto anche in Italia, tratta tra l'altro dal romanzo di Sally Rooney. Ma credo che veramente troppa azione, troppa tensione stia diventando appunto una forma anche di algoritmo. Cioè credo che appunto, anzi lo so per certo, Netflix usa un algoritmo, sanno benissimo quando una persona stacca e a un punto da una serie passa un'altra. Quindi essere governati da un algoritmo per me è quasi fantascienza, e quindi non lo so quale sarà il futuro, ma io credo che fra un po' cominceranno anche con questo format si sta già trasformando. E comunque io sinceramente credo che non potranno mai sostituire quella forma narrativa che è il romanzo o che è il film.
Ringraziamo Francesca Marciano per averci detto in finale di puntata che la fine è una cosa consolante, in qualche modo rassicurante, e la ringraziamo per essere stata con noi sull'isola deserta. Le auguriamo una grande fortuna con il suo libro che è uscito da qualche giorno, che si chiama Animal Spirit ed è edito, ripeto, da Pantheon Books. L'isola deserta torna domenica prossima, sempre alle 10:15, sempre su Radio 3. Buona giornata da Chiara Valerio.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boat.
L'isola deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.
And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone.